Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2018 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera e benvenuti. Prima di iniziare questa call, che in qualche maniera consideriamo leggera ma intensa, vorremmo ringraziarvi di cuore per la stima che sempre ci riservate. Grazie davvero. Vorremmo che si svolgesse così. Io vi comunicherò i grandi dati, poi Moreno Ciarapica, il CFO, vi darà alcune spiegazioni. Poi riprenderò la parola dandovi una importante visibilità sul 2018, un leggero riepilogo 19-20, poi parliamo un po' di mercato, prodotto e di questo sempre affascinante, importantissimo web. Qui davanti abbiamo tutto lo staff, quindi c'è Luca e Riccardo che sono i due giovani co-CEO, c'è Dario che è il giovane CFO. E c'è Francesco che è il CEO di Internet, anche se scherzando, ma non sempre vi dico che io sono il super CEO di Internet, perché questo Internet, devo dire che ogni giorno che passa è sempre più affascinante. Prima, onestamente, seriamente, prima di iniziare, vorremmo trasmettervi la nostra positività, la mia in particolare, per la costruzione del nuovo governo italiano che dovrebbe avvenire questi 2 o 3 giorni. Perché ho l'impressione che siamo un'azione seria, onestamente in ripresa, come voi sapete siamo manufatturieri veri, quindi credo nell'Italia, investite serenamente nel nostro paese, che probabilmente non rimarrete delusi. Questo mi pare un bello spot alla nostra splendida Italia. Allora, però sono contento davvero, perché sapete, non avere governo, è sempre, è vero che io 65 anni farò tra poco e questo che avverrà sarà il 65esimo governo della nostra Italia. Però avere un governo sempre mi sembra una cosa seria. Vado a leggervi i dati. Ricavi netti a 148,3 milioni di euro, più 9,1 a cambi correnti, più 12,2 a cambi costanti, rispetto ai 136 milioni dell'anno scorso 2017. Incremento delle vendite su tutti i mercati internazionali pari a 10,2, sia nel mercato italiano in crescita del 4,4%. Fatturato in aumento in tutte le aree geografiche, Italia più 4,4%, Europa 14,9, Nord America 2,2, ma è un incremento high single digit a cambi costanti, Greater China 31,2, resto del mondo 5,3. Come sempre vi diciamo la stessa cosa, cresciamo molto bene in Cina, ma attenzione, la partenza non è altissima, questo ci fa molto piacere. Crescita delle vendite in tutti i canali distributivi, retail 9,8, monomarca wholesale 12,9 e molto importante, multimarca wholesale 7,9. Così io descrivo questo trimestre. Siamo molto molto soddisfatti del lavoro in questa prima parte dell'anno e visti i sell-out in corso della primavera 2018, in considerazione dell'ottima campagna vendita autunno-inverno 2018 e analizzando l'alta qualità delle vendite, siamo a confermarvi le nostre attese per un anno in crescita, a 2 cifre, sia del fatturato che dei profitti. Grazie di cuore a tutti i nostri dipendenti che con il loro operato ci aiutano a mettere in pratica quella tanto desiderata volontà di lavorare e vivere nel rispetto della umana riservatezza. La riservatezza tutela la nostra intimità, Abbiamo bisogno di una riservatezza giusta che armonizzi la nostra parte pubblica con quella privata e insieme giovino al nostro benessere. Ho messo questo grande tema della riservatezza di cui poi ve ne vorrei parlare un po' nella parte ultima, non essendo molto lunga, diciamo, la call. A questo punto passerei la parola a Moreno, che vi spiega qualche dettaglio per poi tornare.
Grazie Brunello e buonasera a tutti. Partirei subito dall'approfondimento delle dinamiche correlate all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 15. Il principio è applicato dal gruppo dal 1 gennaio 18, data di efficacia obbligatoria, utilizzando il metodo della piena applicazione retrospettiva. Alla slide numero 3 presentiamo quindi la riclassificazione dei dati del primo trimestre dello scorso anno con cui vengono comparati i dati del primo trimestre 2018. Nel dettaglio, l'applicazione dell'IFRS 15 ha comportato un nuovo criterio di contabilizzazione per alcune tipologie contrattuali, riconducibili nel nostro caso alle vendite realizzate all'interno di spazi multimarca gestiti con la formula della concession, nei department store del lusso, 6 shopping shop in Canada e 15 in Giappone. In base a questo principio, in queste aree geografiche il gruppo vende i propri prodotti per il tramite dei department store che contabilmente agiscono come agenti, riaddebitandoci i corrispettivi per i servizi resi, sostanzialmente riconducibili all'affitto dei locali. Fino al 31 dicembre 2017 l'esposizione in bilancio di queste tipologie contrattuali prevedeva una contabilizzazione dei ricavi delle vendite al netto dei costi sostenuti. L'applicazione del principio IFRS 15 ha prodotto una nuova contabilizzazione rispetto al passato che prevede l'esposizione dei ricavi delle vendite al lordo e conseguentemente la separata indicazione dei servizi ricevuti dal department store tra i costi operativi. A seguito della riclassifica, i ricavi del primo trimestre dello scorso anno passano da 134,1 milioni a 136 milioni. Analizziamo ora, muovendoci alla slide numero 8, l'impatto dell'applicazione di principio sul full year e quindi sui ricavi del 2017, che ricordo erano pari a 503,6 milioni. La nuova esposizione dei ricavi al lordo porterà questo valore a 511,7 milioni, con un incremento di 8,1 milioni. Il costo degli affitti contabilizzato all'interno delle spese generali incrementerà di pari valore, lasciando quindi invariato il valore assoluto dell'EBITDA pari a 87,5 milioni. La marginalità percentuale EBITDA del 2017 si modifica leggermente in presenza del medesimo valore assoluto di EBITDA raffrontato con una base di ricavi maggiore a seguito della modifica contabile. Per le stesse dinamiche, anche le attese di marginalità percentuale EBITDA del 18 si modificano conseguentemente in maniera leggera, ma non quelle a valore assoluto. Per concludere, l'applicazione del principio contabile IFRS 15 non impatta i tassi di crescita percentuali attesi per il full year 18, avendo normalizzato il valore del 17 quale base di riferimento, così come non impatta il valore assoluto dell'EBITDA e dell'utile stimato. Per quanto riguarda poi le dinamiche della valuta, evidenzierei a livello di fatturato l'effetto negativo dei cambi pari a 2,1 milioni nel primo trimestre 18, che riporta appunto una crescita a cambi correnti pari al 9,1% e a cambi costanti pari al 12,2%. Le dinamiche dei cambi impattano principalmente la performance negli USA e nel resto del mondo, entrambe in crescita ai single digit a cambi costanti. Vorrei quindi ricordare ancora una volta la nostra attività di copertura delle valute che ci permetterà di preservare nel 2018 sani livelli di marginalità e utili anche in presenza delle volatilità dei cambi. Da sempre la nostra politica di copertura delle valute, come sapete, ha come obiettivo neutralizzare gli impatti delle fluttuazioni dei cambi sul valore assoluto dell'EBITDA. Per questo motivo, in corrispondenza del momento in cui vengono definiti gli stimi delle collezioni, i ricavi in valuta vengono coperti al netto dei costi in valuta. Rimane appunto una parte di fatturato pari all'incirca all'ammontare dei costi stimati in valuta che non viene coperta, rimanendo soggetta alle fluttuazioni di cambio. L'impatto valuta che commentiamo a livello di ricavi è principalmente correlato a questa parte di fatturato. Questa scelta rimane coerente con l'obiettivo di mantenere invariato il valore assoluto dell'EBITDA, poiché l'impatto della valuta sulla parte dei ricavi non coperta viene bilanciato dal medesimo e contrario impatto che le valute hanno sui costi in valuta. Io vi ringrazio dell'attenzione e ripasso la parola a Brunello.
Allora, vi vorrei dare prima una visibilità abbastanza importante sul 2018, essendo praticamente passato un quadrimestre che è andato molto 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 bene. Il prodotto nei negozi ci sembra gustoso, giovane, e questo voi sapete che è molto importante. Gli ordini autunno-inverno sono andati benissimo e vi vorrei dire che l'andamento delle consegne e la produzione invernale è perfettamente in linea con la progettazione. Voi sapete che le consegne sono sempre una cosa molto seria nel nostro settore. Quindi la cosa che ci piace è da luglio immaginare che nei negozi, per quello che riguarda l'autunno e inverno, avremmo dei capi giudicati molto positivamente sia dalla stampa internazionale che dai multibrand. Adesso, vi volevo in qualche maniera riepilogare i grandi temi che abbiamo discusso molto ampiamente nella call di marzo. Quindi immaginiamo crescita del fatturato a due cifre per quest'anno e, vista l'ottima qualità delle vendite, un EBITDA dovrebbe essere leggermente più che proporzionale, una PFN quasi a zero, e questo è anche molto importante. È importantissimo sempre la storia che Moreno vi ha detto, che noi fissiamo i cambi perché vogliamo avere un utile industriale. Questo succedeva anche quando abbiamo iniziato proprio 40 anni fa, abbiamo iniziato in Germania con il Deutschmark fortissimo, avremmo voluto, ogni sei mesi avremmo potuto avere degli utili più interessanti, ma fissavamo il cambio proprio per avere l'utile industriale. Quindi, considerando la sana solidità di questa industria, immaginiamo un dividendo che passerà dal 35% al 40% dei profitti per quello che riguarda il prossimo anno. Adesso, per quello che riguarda il 19-20, sia i progetti, gli investimenti, le attese, vorremmo confermarvi tutto ciò che vi abbiamo detto appunto nella call di marzo. Vorremmo aggiungervi solo una cosa: che abbiamo immaginato che i dividendi per i prossimi due anni 19-20 dovrebbero attestarsi intorno, prima il primo anno al 45 ed il secondo a 50, e immaginare che quel 50 possa essere un giusto equilibrio in relazione alla situazione patrimoniale dell'azienda e alla cassa dell'azienda. A questo punto vi ricordo i grandi temi discussi in marzo di nuovo, quindi il grande valore di un prodotto contemporaneo giovane, merce fresca nelle boutique ogni tre mesi facendo delle capsule, questo è importantissimo. È importantissimo un team di persone giovani, sia al prodotto che ai manager. Voi sapete che in questa impresa i manager hanno più o meno una quarantina d'anni, al prodotto leggermente inferiore, l'uomo intorno a 36-37, la donna 39. E importantissimi sono i venditori nei negozi, specialmente da uomo devono essere giovani, chic, ed avere questa cultura un po', se volete, italiana, europea, del vestirsi bene in una certa maniera. Il visual merchandising, di cui abbiamo tantissimo parlato, deve essere sempre affascinante. E anche qui, specifico, specialmente da uomo, perché vedete, nella donna è tutto un po' più facile, no? Un anno la minigonna, un anno la maxi e tutto cambia. Nell'uomo invece sono i piccoli particolari quello che fa la differenza. Perché guardate, ho l'impressione che l'uomo abbia un grande bisogno di innovazione, ma per l'innovazione significa apportare delle piccolissime modifiche che ti rendono contemporaneo, ma sono quelle modifiche che significa combinare un bene un colore, il taglio leggermente, la giacca che quest'anno è 75,5, l'anno scorso era 74, insomma sono poche cose ma che fanno la differenza. E onestamente pensiamo che per la nostra impresa il futuro per il nostro uomo, per questo uomo che concepiamo, possa essere davvero molto 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 importante. Altro grande tema, l'esclusività di cui abbiamo sempre discusso, perché più andiamo avanti, e poi vi dirò una piccola esperienza vissuta un mese fa in Cina in occasione di una bellissima serata fatta con Vogue China, dove ci sono, anche ve la dico adesso, con un centinaio di ragazzi giovani, ragazzi e ragazze più o meno età media direi 35-37 anni, che se voi avevate il coraggio di nascondere il viso potevate dire che erano magari ragazzi americani piuttosto che europei. Quello che ci ha fatto un po' più impressione, discutevamo con Luca, con Riccardo qui, è proprio che la direttrice di Vogue dice: guarda che in Cina questi ragazzi benestanti stanno andando alla ricerca di cose speciali. E quindi nel complesso cose speciali che significa? Che qua tu avresti quasi il desiderio che tutto fosse fatto per te, quasi esclusivamente per te, addirittura su misura. Altro grande tema è la protezione del brand, che abbiamo sempre cercato di curarlo sia nel mondo fisico e adesso in quello che riguarda il web. E per quello che riguarda il web, la gestione fisica della boutique ci sta andando molto molto bene, ci piace questa cura artigianale della boutique, che di questo siamo molto felici e soddisfatti della scelta effettuata a suo tempo. Per quello che concerne le aperture, vi confermiamo come sempre queste da 3 a 5 aperture all'anno mediamente. In questo caso quest'anno abbiamo già fatto Dubai Mall e Las Vegas proprio ieri, avremo un ampliamento importante a Monte Carlo, che ci hanno dato un prezzo eccezionale, non ci credete, perché i prezzi di Monte Carlo sono alti veri, e apriamo invece in agosto a Pechino al famosissimo China Wall. Quindi queste sono le nostre aperture. Adesso mi piacerebbe un po' con voi affrontare 5 minuti, non più, questo grande tema che noi chiamiamo umana riservatezza. Spesso ne abbiamo discusso anche quando ci siamo visti, no? Questa idea che da sempre abbiamo cercato di comportarci con i nostri clienti in un modo garbato, no? Nel rispetto più alto della persona, cercando in qualche maniera più possibile di non essere assillanti, petulanti, specialmente con coloro che incontriamo occasionalmente che non ci conoscono, no? Io dico onestamente, guardate, penso che sia un diritto nostro goderci una sorta, se volete, di umana riservatezza, no? La riservatezza tutela la nostra intimità. Abbiamo bisogno di una riservatezza giusta, che vada in armonia con la vita pubblica e la vita privata, perché sono tutte e due entrambi necessari. No? Ne abbiamo discusso, ma io penso che il vero lusso sarà condurre una vita sconosciuta al nostro smartphone, che è il nostro compagno di viaggio, quindi è un grande tema. Allora, vi faccio un esempio molto carino. La scorsa settimana un nostro cliente importantissimo americano ci fa un ordine bello, $93.000, ci invia i denari e poi un giorno dopo ci dice: scusate, ho dei problemi familiari, devo partire urgentemente, vi contatterò più avanti. Abbiamo risposto unicamente che il creato ti venga incontro in soccorso, a presto. Ecco, questo penso che dovrebbe essere il modo con cui approcciamo questa gente, perché se tu mi assilli, io sono convinto che poi non verrò più da te. Questo è. Devo dire che io ho 65 anni e 40 anni fa iniziamo, e sapete con chi iniziare? Iniziare con alcune espressioni lette da questo affascinante Theodore Levitt, che per i meno giovani si ricordano che era un grande uomo di marketing, dove in questo libro che era Marketing Imagination, lui sosteneva che il cliente è il nostro Dio. Adesso tradirlo e metterlo in pratica c'è un po' di differenza, ma noi seguitiamo ad immaginare che deve essere in qualche maniera il nostro Dio. Quindi quello che mi piaceva in qualche maniera era trasmettervi che sempre abbiamo sostenuto la stessa cosa: se tu mi importuni io non ti cercherò più. Questo è il grande tema. E penso che ognuno di noi è molto preso, guardate, viviamo con quel mal dell'anima, col rumore informatico, siamo costantemente alla ricerca di tutto ciò che ci dona serenità, semplicità, bellezza. Quindi questo è il grande tema, secondo me, di questi anni, almeno per la nostra impresa. Qualche giorno fa ci ha cercato Mark Benioff, il nostro stimatissimo amministratore di Salesforce, con la quale azienda abbiamo un bellissimo rapporto tecnico e un bellissimo rapporto umano, per invitarmi per il secondo anno consecutivo a quell'affascinante meeting che loro fanno in San Francisco, quest'anno lo fanno intorno a settembre, che si chiama Dreamforce. E l'anno scorso, come voi sapete, discutemmo sul palco dello Yerba Theater di un grande tema, che era tecnologia e umanesimo, come miscelarla. E devo dire che fu affascinante. Quest'anno vorremmo seguitare a confrontarci su questi attualissimi concetti di umana riservatezza. Spero nella call di novembre di raccontarvi un po' questo affascinante appuntamento, anche se è lungo andare lì, perché andare a Los Angeles, a San Francisco, ci vogliono un giorno e mezzo di viaggio e un giorno e mezzo, che avviene subito dopo le sfilate di Milano, però è un momento per fare in qualche maniera delle grandi riflessioni. Quindi alla fine su questo grande tema noi volevo farci, diciamo, una parte di call, perché voi sappiate che stiamo lavorando attentamente su questo rapporto molto speciale con i nostri clienti e con i papabili clienti. Quindi alla fine di tutto vorrei, come sempre, analisti, giornalisti, investitori, ringraziarvi immensamente. Però vorremmo trasmettervi la nostra positività nel vedere il mondo a venire, sia per la nostra impresa, e sperando che per questa possa vivere in questa valle per qualche secolo. Quindi grazie di cuore, qualsiasi domanda siamo qui, però ci tenevamo a dirvi un po' questo grande tema della rete. Grazie.
Qui all'operatrice Corsicol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è dalla call in italiano, da Paola Carboni, Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Eccoci.
Io avevo una domanda su un elemento che è emerso prima nelle parole iniziali, riguardo all'idea di avere merce fresca nelle boutique ogni 3 mesi con delle capsule collection, che diciamo effettivamente è un trend recentemente abbastanza comune nel settore.
Sì.
Non ricordo però che ne avessimo parlato in passato, quindi mi chiedevo se possiamo spendere qualche parola in più su come vedremo effettivamente questo implementato, sì, e anche sulla supply chain, come eventualmente risponderà a questa esigenza. Grazie.
Sì, noi diciamo che l'abbiamo sempre fatto da quando abbiamo iniziato questa azienda. Questo l'abbiamo fatto 40 anni fa, facevamo piccole capsule di cashmere per la Germania, dove eravamo riusciti, e siamo ancora la stessa cosa per questo mercato, dove c'è un po' freddo, vendevamo cashmere e vendiamo cashmere 12 mesi all'anno. Per far questo, già da più di 30 anni decidemmo con i nostri lavoratori esterni di fare ferie, di non chiudere l'azienda, non chiude mai, e loro stessi non chiudono mai, si va in vacanza, diciamo, un po' a rotazione. Perché? Perché se si chiudesse 20 giorni il mese di agosto, ci sarebbero abbastanza problemi nel nostro settore, perché è un mese molto molto importante. Quindi ci siamo ormai organizzati così da tantissimi anni, e quindi ogni 3 mesi, diciamo, si fa una piccola capsule di merce per rinnovare il cliente, di modo che 2 mesi e mezzo, 3, tu hai sempre delle vetrine fresche, nuove, però l'abbiamo sempre fatto. Non è che le abbiamo spinto ancora di più adesso, questo Paola ci terrei a dirtelo. È stata sempre un po', consegniamo l'inverno in fine maggio, di modo che tu i primi di giugno, come voi sapete, i tedeschi specialmente per la Pentecoste, che normalmente è, facciamo conto, 25 maggio, hanno già le vetrine invernali. Però l'abbiamo sempre fatto, Paola.
Okay. Ok, grazie mille. E quindi diciamo queste capsule rappresentano, immagino, una porzione abbastanza limitata poi del fatturato?
Sì, è abbastanza limitata, però tu vai in un negozio e ti trovi 5 manichini freschi e rinnovi un po' il colore, il modello, quindi alla fine tu puoi entrare in negozio anche 5-6 volte all'anno, anche 2 volte a stagioni, no? Quando tu entri in negozio la prima cosa che dici: che cosa c'è di nuovo? Quindi questo è stato sempre un nostro modo di comportarci, quello sì. Quindi sono le due grandi collezioni, ci sono due pre-collezioni e poi ci sono queste capsule.
Perfetto, grazie mille.
A te.
La prossima domanda è di Francesca Di Pasqua Antonio di Deutsche Bank. Prego.
Buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Buonasera Franceschina, eccoci qua.
Ecco, allora avevo due piccole domande. La prima domanda è relativa al vostro approccio sui prezzi, se anche in seguito alla volatilità valutaria avete ritenuto di modificare la vostra politica di prezzi e che tipo di aumenti state implementando, se diciamo in linea col passato o se vi state muovendo in modo diverso. La seconda domanda è se ci puoi dare qualche anticipazione magari di nuovi prodotti, collezioni, cose particolari che presenterete a Pitti.
Allora, molto interessante tutti e due. Per quello che riguarda i prezzi, come sempre in stagione non interveniamo, cioè noi fissiamo i cambi, fai conto, ti faccio al 15 giugno andiamo a Pitti Uomo, esce la collezione Uomo, si fissano tutti i cambi e poi quando andrà in vendita, diciamo indicativamente dal 1 dicembre là, poi non si cambiano mai i prezzi. Questa è una cultura d'impresa che troviamo a modo nostro molto garbata, quindi una cosa, si fissano i cambi e è finita così. Per le anticipazioni ti posso dire che ci piacciono le collezioni con le quali andiamo a Pitti, speriamo come sempre Francesco siano belle, ma specialmente da uomo, ve lo dicevo un po' prima, guardate, mi spiace un po' che si dica che l'uomo è in difficoltà, l'uomo non è in difficoltà, è che ognuno di noi uomini abbiamo a casa 15 vestiti, abbiamo 20 giacche. Per comprare qualcosa ci devi affascinare, per affascinarci io devo incontrare un ragazzo giovane vestito benissimo in una boutique che mi fa notare che la giacca leggermente più stretta è più chic, che il pantalone quest'anno è più carino con una doppia pensa, sono piccole cose ma fa la differenza. Ecco, questo mi piaceva moltissimo a farvelo notare e così nel visual, quindi sia il visual che i venditori devono essere, Francesca, affascinanti, altrimenti diventa un po' difficile. Poi tu uomo che cosa fai? Tu misceli, ti metti la giacca di anno scorso con il pantalone di stagione o viceversa, quindi è lì dove secondo me nell'uomo abbiamo grandissime possibilità, non dovrei dirvelo perché non è mai carino dire, però ci considerano innovativi e contemporanei e giovani sull'uomo, ci prendono come brand di riferimento, chiaramente non fashion, quell'uomo italiano europeo, e questo ci fa avere moltissime speranze per il futuro. Però ci vogliono gente giovane, Francesca, ci vuole gente giovane che lavora al prodotto, e quando tu lavori con gente che ha 35, 40 anni, 28, 32, è un'altra cosa.
Capito, ma una cosa, un follow up su questo, sbaglio o le boutique sono sempre molto sbilanciate sulla donna però in termini di superficie di vendita,
no,
e proprio
allora,
di esposizione?
Sì, allora voi sapete che noi facciamo in termini di capi 40 uomo, 60 donna, in termini di valore 67 donna, perché il prezzo medio della donna è più alto, e 33 uomo. Nelle boutique mediamente l'esposizione è direi 65-35, quello sì, sempre. Questo è in tutte le boutique, poi magari c'è qualche mercato dove l'uomo è leggermente più forte e porti l'esposizione a 45%, ma c'è una differenza, che l'uomo lo espone molto bene nei magazzini. Capisci? Tu in esposizione
certo,
vedi magari, però dopo in magazzino ti tieni la 52, 54, 56 della giacca blu, grigia, quindi l'occhio pare, diciamo che l'occhio è proporzionato alla cifra d'affari, poi però nel piano terra sotto il magazzino c'è una bella selezione da uomo. Ma io, guardate, io vedo molte possibilità nell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di essere contemporaneo. È vero che lo fate anche voi donne, ma qual è l'uomo che a 50 anni non ne vorrebbe dichiarare 45? Qual è l'uomo
millennial
che
per sempre.
Capisci? E questo è un grande tema. Allora, se tu vai via dal fashion, di cui non discutiamo, che però rappresenta un business piccolo, come voi sapete, no? È l'uomo di gusto italiano, europeo, che ha bisogno di essere fresco, no? Tu ti porti, sono andato ieri io a un meeting abbastanza importante di giovani e avevo i jeans, però avevo la cravatta, avevo la giacca a doppio petto, quindi il jeans l'ho messo, ma l'ho messo con la cravatta, perché sono un uomo di 65, però non voglio onestamente avere l'età che ho, vorrei dimostrare qualcosa in meno, e poi diventi un po' più fresco, più chic. Quindi noi abbiamo fatto in azienda una cosa molto importante da anni, sono queste scuole di visual fortemente fatte per uomo, perché l'uomo, perché i ragazzi possano capire fino in fondo il gusto. Un po' difficile da spiegare, ma poi magari nei negozi si vede, anche in Pitti si vede, no? In Pitti noi non abbiamo gli indossatori, sono tutti ragazzi che lavorano con noi. E basta che tu vedi 15 o 20 ragazzi per renderti conto che in qualche maniera proviamo a far respirare loro il bel gusto italiano. Cioè, io non ho la borsa, tu hai la borsa, ti può fare la differenza. Quindi io solo una pochette mi può fare la differenza.
Certo.
È vero che per l'uomo, voi sapete che il 60% si dice che la compra la donna. Però sapete voi quante donne ci telefonano dicendo fammi un po' più giovane il mio marito? Guarda, Francesco, lo so, ci viene da ridere, ma guarda che questa è una cosa seria. E noi abbiamo una marea di ragazze all'interno che vorremmo chiamarli consiglieri garbati, di consigliarti come può essere un po' più fresco, no? Magari sei miliardario, il sabato vai a una festa e hai messo un abito, ahimè, che non ti dimostra 50 anni, ti fa dimostrare 10 più. E la moglie, che invece è più facile essere alla moda per la donna, no?
Sì.
Ma in stagione, per noi uomini, rischi di avere la giacca di 2 anni fa, che è lunga 72 centimetri, adesso invece si vede che... Però non voglio annoiarvi, ma per dirvi che l'uomo, guardate, non credete che sia un problema di soldi, assolutamente no, perché ognuno di noi il mattino, quando esce, cura molto te, si cura molto, qualcuno posta per te, hai bisogno di essere fresco, fresco il mattino, fresco la sera, fresco sempre. Comunque,
benissimo.
Grazie Francesca.
Grazie.
Queste sono le osservazioni che ci aiutano, avete capito?
Bene, sono contenta.
Grazie, grazie.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese da parte di Mariana Horn, Berenberg. Prego.
Mariana.
Buon pomeriggio a tutti, sono Mariana di Berenberg. Ho 2 domande. La prima è se ci potete dare più informazioni su quello che vediamo in Europa, soprattutto sull'idea del consumo. Ci sono state delle forti performance in questa regione, qual è la vostra esperienza in Europa? La seconda domanda riguarda se ci potete dare un'indicazione delle aspettative di profittabilità o per tutto l'anno oppure per il primo semestre. Grazie.
Marianne, grazie. Partiamo dall'ultima. Per quello che riguarda la profittabilità, come abbiamo scritto nel quote, la qualità di vendita dei primi 4 mesi è molto 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 buona, quindi siamo molto, diciamo, contenti della profittabilità, quindi immaginiamola un anno molto interessante. Ecco, questo ci tenevamo a dirvelo. Per quello che riguarda, mi avevi chiesto, aspetta Maria, l'Europa, sì. Ma sai, io credo che non solo è piena di turisti, ma in Europa si è tornati a vendere il prodotto agli europei. Perché in Europa c'è un mood leggermente migliore, motivo per cui tu sei tornato a comprare, l'uomo è tornato a comprare, la donna ugualmente. Io vedo una bella atmosfera. Ieri la domanda di fondo era: ma credete nell'Europa o no? Io invece sostengo questo, guardate, dopo che sono tornato dalla Cina mi sono detto, ma questi stimati cinesi vogliono venire da noi, hanno bisogno, vogliono prodotti, tu ti vuoi comprare uno champagne francese, una macchina tedesca, un abbigliamento, un arredamento italiano, l'Europa per me ha un secolo d'oro, però dobbiamo fare manufatti speciali. Per fare un manufatto speciale abbiamo bisogno di persone che sanno lavorare con le mani. Dobbiamo fare manufatti unici. Perché vedi, ridico la stessa cosa che spesso il mio compagno vicino di casa, la moglie lo costringeva ad andare ogni 15 giorni, di andare a ridere che lui non ci voleva andare a Parigi a comprare da Chanel Hermès. E sai perché? Perché voleva avere la busta di Parigi. Comprare a Londra, comprare a Parigi o a Milano non è la stessa cosa che comprare nel tuo paese. Questa è una cosa che esisterà sempre. È affascinante per me che ho 65 anni, se mi devo comprare una cassa di champagne a Parigi non è la stessa cosa che qui. Quindi abbiate fiducia nell'Europa. È chiaro però, io ti parlo sempre della parte alta di prodotti esclusivi, ricercati e anche in rete poco distribuiti, perché ho l'immagine che la rete massifichi molto. Quindi c'è questa idea di prodotti unici per te, che il prezzo lo guardano sempre all'ultimo. Pensa tu. Quindi io sono molto molto positivo.
Grazie.
Grazie Mariati.
La prossima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Giuseppe Marsella, Exane BNP Paribas. Prego.
Eccolo qua.
Buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Poi Giuseppe, buonasera.
Prendo spunto dal cambio dei principi contabili per farci una domanda sul forte distributivo.
Sentiamo poco,
siamo molto male.
Giuseppe, puoi parlare un po' più forte?
Sì, ci riprovo, va meglio?
Benissimo, benissimo, benissimo.
Okay. No, prendo spunto dal cambio di principi contabili per farti una domanda sul canale distributivo. Mi sembra di capire che oggi la presenza dei monomarca sia quasi nulla nel canale travel retail. Volevo sapere se pensi di cambiare l'approccio in futuro.
Ma allora,
tu parla di una cosa e poi io gli parlo dei negozi negli aeroporti.
In presenza di praticamente nessuna apertura nel primo trimestre, perché il numero dei DOS è fermo, una crescita del 9% è sostanzialmente una crescita sanissima, molto, molto più, diciamo, anche delle aspettative, quindi non vedo perché questa crescita debba essere ritenuta.
No. Allora, se ho ben capito, scusa, posso
sì.
Tu ci dici che cosa pensiamo del travel retail?
Sì, nel senso che oggi credo che voi abbiate una presenza molto limitata.
Allora, guarda, ti dico una cosa, Giuseppe, intanto c'è un grande tema. L'aeroporto, almeno per noi, non è facile considerarlo lusso vero. E poi il secondo, importantissimo, noi facciamo abbigliamento. È più importante che tu ti compri in un aeroporto un oggetto che non ha taglia, no? Ti puoi comprare magari una borsa, una penna. E poi io sono cresciuto con questa idea che tutto ciò che è in aeroporto, per l'amor di Dio, è una bella immagine, ma non possiamo considerarlo, insomma, almeno per noi, lusso esclusivo. È sempre una chance che abbiamo, ma ad oggi vorremmo rimandarla un po', perché l'aeroporto fa un po' di troppo distribuito, ecco Giuseppe.
Grazie.
A te.
La prossima domanda è sempre dalla conferenza in italiano, da Alberto Dagnano, Goldman Sachs. Please go ahead. Prego.
Buonasera Brunello, buonasera a tutto il team.
Eccoci qua.
Ciao. Avevo un paio di domande sulla Cina. La prima era, adesso che comunque continuate a crescere e siete nella regione da diversi anni, avete imparato qualcosa di diverso rispetto alle richieste dei clienti? Avete notato che i clienti hanno un gusto potenzialmente diverso rispetto a quelli europei, per esempio il cliente cinese di media è molto più giovane, quindi questo potrebbe spingervi ad adattare l'offerta un pochino alla regione nel momento in cui cercate di crescere di più. E la seconda domanda, sempre sulla Cina, è se la vostra strategia di crescita prevede principalmente wholesale con partner locali, oppure se adesso che conoscete meglio il mercato state pensando magari di aprire più negozi locali. E poi magari giusto un commento sul aumento del payout. Qual è, se potete ripetere, l'obiettivo di lungo termine e che cosa vi ha spinti a rivederlo al rialzo? Ecco, grazie.
Sì, allora parto dai dividendi, dall'ultima domanda. Ma abbiamo pensato che, essendo ormai l'azienda sufficientemente capitalizzata, prendendo spunto anche dalle grosse nostre delle aziende a cui guardiamo sempre con grandissima stima, immaginiamo che arrivare fra un paio d'anni al 50% all'anno fisso ci sembra giusto. Ecco, non è che l'idea oggi è di andare a 60, 70, 80, sia un equilibrio sano tra la capitalizzazione una parte e una parte di dividendi. Per quello che riguarda la Cina, adesso ti dico il grande valore tra wholesale e retail. Noi abbiamo ad oggi 25 clienti wholesale di grandissima qualità. Io sono abbastanza convinto che nei prossimi 5-10 anni in Cina cioè ci saranno 500 negozi meravigliosi. Perché? Perché tu cinese, se tu dovessi comprare via internet, come ci dicono loro, nessuno lo sa, se non hai logo, occhio, facciamo la differenza tra merce di logo e noi non abbiamo logo. Se tu sei ricco cinese, tu vuoi far sapere che hai comprato nel bellissimo negozio a Shanghai, esci con la busta di Shanghai, ti vengono a prendere con la Mercedes, a sua volta il titolare del negozio dice: sai che quell'opera lì, vi faccio un classico esempio che vale per tutti. Ho comprato un orologio qui per mia figlia, una cosa piccola, viaggio in Perugia. Pietro, che è qui davanti a me, è andato a comprare l'orologio e gli ha detto: guarda che questo orologio qui l'ha comprato anche Brunello per il compleanno della figlia. Avete capito che significa? La gente ha bisogno di far sapere che l'hai comprato. Quindi è molto interessante questo detto da loro. E poi non posso immaginare che il popolo forse più mercante dell'umanità non possa aprire di multibrand meravigliosi. Ad oggi ce ne sono 25, che alcuni visitati personalmente sono affascinanti. Guardate, miscelano le cose in una certa maniera. Altro tema ultimo ma molto importante, sul gusto. In questa cena che abbiamo fatto, eravamo un centinaio, noi eravamo 12 o 13, ti posso garantire, Alberto, che se nascondevamo il viso tu non conoscevi un italiano da un cinese. Ormai sai, le informazioni sono molte, l'outfit è visto in quel modo, e loro sono affascinati da questo gusto. Loro non ti dicono: noi vogliamo, questo un po', mi ricordo gli americani, no? 25 anni fa venivano e chiedevano il pantalone largo 23 centimetri in fondo, tipico americano, molto largo, no? E noi dicevamo: no, non lo facciamo, non lo sappiamo fare. Alcuni clienti, mi ricordo Bob Mitchell, si arrabbiava. No, ma ho detto, perché volevamo dare un'impressione di un pantalone leggermente più asciutto da 20 centimetri, tipicamente italiano. Loro si vogliono vestire come noi, ci chiedono di fare visual merchandising così. Ecco che è importantissimo quelle scuole di cui prima parlavamo, specialmente da uomo, perché sono affascinati da questo modo di vestirsi, se consentite, italiano, diciamo europeo, però italiano, no? La giacca un po' particolare, combinata in una maniera, il pantalone lungo, giusto. Quindi sul gusto non c'è niente, sono affascinati da noi. Sul multibrand, noi personalmente ancora facciamo 50 più 50 di fatturato, ma io credo che ecco, una cosa forse che non vi ho detto, ma noi facciamo in questa parte del mondo, che sono quasi 5 miliardi di esseri umani, facciamo 13% del fatturato. Non posso immaginare che i prossimi 10 anni di non arrivare a fare il 25 o il 30%, ma con un gusto italiano. Ecco, senza deformare la collezione. Abbiamo alcune zone che devi spostare di una taglia, ma questo succede anche per il Giappone, no? Quello che è 50 per noi, magari per un giapponese 48. Ma sul gusto sono loro a chiederci di non modificare niente. E io lì ho sempre pensato che bisogna essere inflessibili. Ascolti sui pesi. Pesi sì, perché Amburgo e ad Atene hanno due clima diversi, quindi il nord della, ha un clima diverso da Shanghai. Però siamo tornati dalla Cina affascinati per immaginando come sono cambiati in poco tempo, che cosa vogliono, e questo ci fa ben per tutta, anche per tutta l'Europa, perché sono affascinati dal nostro modo di vivere, dai nostri manufatti. Guardate, andiamo avanti così. Io dico, investiamo in mani sapienti che producono prodotti speciali, perché dopo non sono tanto convinto che saremo in difficoltà a chi venderli. Io credo che saremo in difficoltà in futuro a produrli come Dio comanda, perché vogliono da te, non sono interessati se la giacca costa $6,000 o $7,000, sono interessanti se tu gli la dai con le asole aperte, che significa che è fatta a mano e ha un gusto, perché l'hanno vista pubblicata 1000 volte. 25 anni fa nessuno vedeva pubblicato niente. Quindi anche qui la rete ci aiuta a far sì che ad essere informati. Non so, Alberto, se sono stato
chiaro. Chiarissimo, molto molto chiaro. Grazie mille.
A voi. Però vi dico che sappiate che sul prodotto qualsiasi cosa... Ah, sì, c'è ancora un'altra domanda di Flavio. Sì, scusate, pensavo che avessimo finito.
La prossima domanda è da parte di Flavio Cereda, da Jefferies. Prego. Signor Cereda, la sua linea è aperta.
Eccomi qua, pronto, buongiorno, buonasera.
Oh,
io sono un marito giovane figo, perché ho un po' di giacche tue, quindi sono da quel lato lì sono messo molto bene.
Tu è tutto panico mio.
Ascolta, io ho fatto una chiacchierata settimana scorsa con il responsabile del più grosso multibrand che c'è qua in Gran Bretagna, e si parlava, senza fare assolutamente nomi, si parlava di brand che funzionano e di brand che non funzionano. E parlando di brand che non funzionano, mi ha fatto 4 nomi, 3 di questi 4 nomi sono italiani. E un paio di questi qua sono chiaramente diretti concorrenti tuoi. L'obiezione che mi faceva è di questi brand sono vecchi, non c'è evoluzione, non hanno capito come si sta muovendo il mercato. Quindi a questo punto io mi domando, voi trattando qui vari multibrand a livelli dove siete voi, la notate questa cosa, che in realtà ci sono spazi disponibili che magari vi offrono perché ci sono dei brand anche famosi italiani che oramai non vendono più nulla?
Allora Flavio, la domanda è affascinante, perché è tutta la discussione che abbiamo fatto sull'uomo per 20 minuti. Tanto ti volevo dire che ieri sera sono andato a vedere il Milan, adesso non so, comunque una bella cornice, sì, diciamo sì. Però al di là di questo, scherzosamente, questo è il problema dell'uomo, che vi dicevo prima, quando noi diciamo che l'uomo è in difficoltà, no, l'uomo è in difficoltà di gusto, guardate. E io sono molto contento che considero la nostra impresa giovane sotto il profilo del gusto. Ecco, poi che ci vengono dietro molte aziende, io sono felicissimo, perché guardate, noi siamo cresciuti con il gusto del mio stimatissimo Ralph Lauren. 30 anni fa, 25 anni fa aveva delle vetrine meravigliose. L'uomo ha bisogno di essere un po' più fresco. Però l'uomo, perché sono italiane, Flavio? Perché l'uomo non moda, è italiano. Il fatturato del fashion, scusa, il fatturato dell'abbigliamento da uomo è italiano. Le più belle aziende al mondo da uomo sono italiane, se non parliamo di fashion. È chiaro che lei su 4 te ne ha 3 sono italiani, capisci che voglio dire? Però non è facile, perché è fatto di piccoli dettagli. È quello che ti dicevo prima, tu c'hai 10 giacche nel tuo armadio, 20 abiti. E se hai 50 anni, la mattina metti l'abito che ti fa 50 anni e ti spiace un po', vorresti avere l'abito che te ne fa... Però prima Alberto mi diceva, i clienti cinesi sono giovani. Sì, ma noi cominciamo a avere giovani americani, giovani tedeschi, giovani europei, e comunque nell'uomo c'è la tendenza a vestirsi leggermente più freschi. Nella donna trovi 1000 possibilità per essere fresco anche se hai 50 anni, vestendoti in una certa maniera, nell'uomo no. Non devi essere ridicolo, chic, devi vestito alla stessa maniera, vai all'università, poi passi per Wall Street e poi vai a cena. E come fai ad essere chic e raffinato? Quello è il lavoro su cui noi dobbiamo investire ogni giorno, che però penso ci possa dare grandi possibilità.
Carissimo, grazie e complimenti.
No, grazie Flavio, a te grazie.
Signor Cucinelli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, io vi ringrazierei di cuore, come sempre vi vorrei dire che il 70% del mio tempo è dedicato al prodotto. E questo, quindi, grazie di tutto, qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Grazie per la stima. Grazie.
Grazie, buona serata.